Buonasera da Andrea Monti, benvenuti, benvenute a Popsera. La nostra trasmissione estiva di approfondimento della sera in cui trattiamo una lunga serie di temi di solito. Anche oggi è così. Inizieremo dalla notizia politica del giorno, l'approvazione definitiva del cosiddetto DDL Nordio. Legge che porta il nome del ministro della giustizia, inizieremo da un aspetto in particolare, l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio. Poi parleremo di taser, a partire dal caso di un uomo morto in Alto Adige dopo che i carabinieri avevano usato contro di lui la pistola elettrica contestata nel corso del tempo, ma che è stata affidata a una parte delle forze di polizia in Italia. Parleremo di un caso di cui finora si è parlato poco, ma che in realtà è iniziato un bel po' di mesi fa, quello di un cittadino italiano detenuto in Egitto. E in qualche modo a partire da questo torneremo su un'altra vicenda, quella di Maya T., una persona che è stata fermata più o meno con le stesse accuse, se non proprio con le stesse accuse di Ilaria Salis, non è stata fermata, ha ricevuto le stesse accuse da parte delle autorità ungheresi, è stata estradata dalla Germania in Ungheria. Andremo a vedere quali sono le ultime novità su questa vicenda. Parleremo anche di Gaza, dove purtroppo i motivi per parlarne, le cose terribili da raccontare, non mancano mai, e ci torneremo anche all'interno di Popsera. Nell'ultima parte, quella che va dalle 20 alle 20:30, andremo su un tema decisamente più leggero, quello degli affitti brevi, e lo faremo a partire da una notizia arrivata oggi da Firenze. Tra poco però, come vi dicevo, inizieremo dalla politica, dal DDL Nordio, dall'abolizione dell'abuso d'ufficio. Keep pushing. Oggi la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che porta il nome del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il testo contiene diversi aspetti che causano dibattito. Noi in questa trasmissione ci occupiamo di uno in particolare, l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio. Vi presento i nostri ospiti, Alberto Vannucci, professore di Scienza Politica all'Università di Pisa, segue attentamente temi come questo. Buonasera.
Salve, buonasera a voi.
E Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi per il PD, al centro di una vicenda giudiziaria di cui si è parlato molto, la ricordo brevemente, arrestato nel 2016 con l'accusa di aver favorito una società nell'assegnazione della gestione di due piscine, fu condannato in primo grado ma poi è stato assolto in via definitiva. Buonasera Uggetti.
Buonasera a lei, buonasera a voi.
Comincio col chiedere a entrambi una valutazione su questo provvedimento, sull'eliminazione dell'abuso d'ufficio. Iniziamo da Vannucci.
Molto sinteticamente direi che si tratta di un provvedimento profondamente sbagliato e tra l'altro precario, perché è molto probabile, quasi certo, che a breve, visto che c'è una direttiva europea che prevede che appunto questo reato sia previsto in tutti gli ordinamenti, lo si debba ripristinare. Quindi c'è il rischio che siccome nel momento in cui si abroga un reato di fatto sia una cancellazione è come un'amnistia per tutti quelli che sono stati condannati in passato, questa manovra si traduca in una amnistia mascherata, non dichiarata, della quale quindi non si è responsabili politicamente, e l'assenza di questo reato, peraltro previsto dalle convenzioni internazionali anticorruzione come quella di Merida, espone, come hanno richiamato numerosi esperti, l'ordinamento italiano, una serie di rischi che sono quelli ben noti di privare la magistratura di uno strumento che appunto come le indagini sull'abuso d'ufficio, che spesso permettono di ai magistrati di scoprire, si parla di reati sentinella riguardo, di scoprire che dietro quello che è un cattivo utilizzo, un utilizzo illegittimo della discrezionalità, si nasconde altro, si nascondono reati ben più gravi. Quindi il giudizio, come abbiamo ribadito più volte in vari contesti e come è stato anche confermato dalla Commissione europea, è un giudizio estremamente negativo, però questa maggioranza sul versante della lotta alla corruzione sta facendo dei notevoli passi indietro. Parliamo dell'abuso d'ufficio, ma nello stesso provvedimento, nella stessa legge, è anche previsto un pesante indebolimento di un altro reato, che è il traffico di influenze illecite, il reato di intermediazione, che anche quello verrà depotenziato fino a renderlo praticamente inutilizzabile. Già si parla di una forte restrizione nella possibilità di utilizzare le intercettazioni per i reati di corruzione, per i reati contro la pubblica amministrazione, quindi un quadro complessivo estremamente preoccupante che ci fa capire che il tema della corruzione, nonostante alcune evidenze giudiziarie anche recenti mostrino che tutt'altro che scomparso dallo scenario politico italiano, non è un tema che rientra nell'agenda politica, anzi si fanno passi indietro, un po' come negli anni gloriosi delle leggi ad personam pro Berlusconi.
Simone Uggetti, lei che non fa parte della maggioranza di governo che ha approvato questo provvedimento, ma che appunta a una storia nel Partito Democratico, come la pensa?
Ma diciamo, penso che sia stata fatta un po' un'insalata dentro l'occasione precedente, dove siamo in un periodo estivo, cioè sono stati messi molti ingredienti. Allora, ci sono alcuni elementi che condivido, ad esempio quello della precarietà. Effettivamente sul reato di abuso di ufficio, un report del Ministero della Giustizia ha illustrato che su 5.000 indagini ci sono state 7 condanne. Su 5.000 indagini, 7 condanne. Credo che ci sia una proporzione incredibile, perché probabilmente, diciamo, questo reato, che per la sua tipologia è molto generico e permette, come dire, un'intrusione molto forte nelle dinamiche della vita degli amministratori e anche dei funzionari, poi alla prova dei fatti, quindi sono da contestare nel caso l'efficacia delle azioni che sono stati poi portate avanti, ha portato una cultura della non firma, del non fare, che ha esposto le amministrazioni pubbliche molto spesso nel timore della firma e nella, come dire, condizione di soggezione rispetto al tema invece che va, a mio avviso, salvaguardato, che è l'interesse pubblico. Molto spesso elementi, diciamo, di forma e non di sostanza sono stati perseguiti, alcune volte non poche, per, diciamo, protagonismo personale di alcuni, diciamo, magistrati, e l'abuso d'ufficio è tipicamente stato usato in questa modalità. C'è una, anche in questo caso, disponibile dossier fatto dall'onorevole Costa, che parla di centinaia e centinaia di casi testimoniati a mezzo di stampa locale di amministratori che hanno avuto vicende di questo tipo e poi sono stati assolti. Vuol dire che la fattispecie, la tipologia, la costruzione di questo reato che è stato abrogato non funzionava. Attenzione, certo c'è un problema di illegalità frequente e diffusa in questo paese, non è però con uno squilibrio disordinato dei poteri costituzionali che si pone rimedio a questo. Noi abbiamo storie troppo molto recenti, sì, ma di grande visibilità mediatica, che poi cadono nel mentre dei procedimenti penali, che invece troppo spesso chi delinque, chi fa malaffare, chi fa azioni contro la pubblica amministrazione vive nella tranquillità assoluta. È un sistema che vive un periodo di tensione perenne dal 1992 e che ha avuto poi, con, diciamo, le varie vicende che hanno riguardato Berlusconi, Codice e Persona, e con tutto il colorario di quegli anni, ancora un equilibrio, diciamo, precario e instabile, di cui però, diciamo, oltre ai diretti interessati, sicuramente sono beneficiari, al contrario, i cittadini.
Mi scusi, ma in questa visione dei fatti, diciamo, perché chi veramente fa delle cose che andrebbero punite vive invece in una sensazione, se non in una situazione di impunità?
Ma no, attenzione. Il fatto che quasi tutti i sindaci e gli amministratori pubblici durante il loro mandato si debbano aspettare che arrivi un avviso di garanzia e o di peggio e o in continuità, questo porta una tensione sulle amministrazioni locali, ma non solo sulle amministrazioni locali, ma anche sui funzionari, che molto spesso porta a un timore del fare. Noi abbiamo un comparto normativo abnorme, soprattutto nella parte, diciamo, di confine tra diritto amministrativo e diritto penale, nel quale entra molto spesso a gamba tesa il magistrato di turno che ha fatto frequentemente della spettacolarizzazione dell'azione penale una modalità per proseguire la propria carriera, che non ha giovato sicuramente al sistema. Ma
questo, sì, su questo aspetto, diciamo, mi sembra chiara l'argomentazione. Mi sembrava di aver capito, ma forse ho capito male, che lei dicesse no, invece, diciamo, a fianco di questo poi c'è chi invece fa delle cose più gravi che però non viene punito o si sente impunito. Le chiedevo il perché di questo.
Esattamente, corretto. A fianco di questo ce ne sono, ho la sensazione, no, la certezza ovviamente, che ci sia, come dire, una quantità di corruzione che sia completamente, diciamo, esclusa dai radar della magistratura e degli inquirenti.
Allora, torno da Alberto Vannucci per chiedergli di rispondere in particolare su due argomentazioni, quella della cultura della non firma e quella dei dati sulle indagini. Riporto il dato che citava Uggetti, 5.000 indagini, 7 condanne.
Beh, sono d'accordo assolutamente con Ugetti rispetto alla diagnosi. Il fatto che ci sia un sistema normativo abnorme, confuso, contorto, contraddittorio, che permette molto spesso di avere anche interpretazioni sulla illegittimità di certe decisioni prese dagli amministratori pubblici, che sono evidentemente, inevitabilmente discrezionali, è una patologia cronica del sistema italiano. Però questo mostro non è venuto dallo spazio, è stato pazientemente tessuto e costruito nei decenni da una classe politica che si è resa ostaggio di questa cultura burocratico-amministrativa dominante, che pensa di governare il mondo producendo norme, e questo è il risultato, poi la paura della firma, tutto quello che viene detto. Quindi si parla di riforma della pubblica amministrazione e del rapporto fra politica e amministrazione da decenni, e ogni volta la situazione per chiunque viva nella pubblica amministrazione, da politico, da funzionario o come nel mio caso da docente universitario, non fa che peggiorare di anno in anno. Quindi qui c'è un problema sistemico, non è abrogando il reato di abuso d'ufficio che si risolve questo problema, quindi togliendo quello che permetterà, un vincolo che permetterà d'ora in avanti, ad esempio, grazie al combinato disposto, faccio un esempio tra i mille possibili, ne potrei fare anche nel mio ambito universitario, grazie al combinato disposto del codice Salvini, che liberalizza gli appalti nel 98% degli appalti fino quasi a 150.000 euro, permetterà a qualunque funzionario di assegnare in pieno conflitto di interesse l'appalto discrezionalmente, arbitrariamente a questo punto, al parente, all'amico, al compagno di club o di loggia massonica, senza rischiare più nulla, perché appunto la decisione, essendo stata abrogata il reato di abuso d'ufficio, non sarà più perseguibile penalmente. Quindi non è espandendo l'area di impunità per condotte che sono chiaramente nocive per la collettività che si risolve il problema. Il problema andrebbe risolto con riforme sistemiche di cui purtroppo negli ultimi decenni questa classe politica non è stata in grado di farsi carico, pensando di risolvere i problemi con la liberalizzazione. Lasciamo il decisore libero pubblico, come nel caso degli appalti, o adesso anche a livello di esecutivo, dando questi enormi poteri al premier, questo decisionismo da due soldi che non risolve i problemi, perché allenta ogni vincolo di controllo che invece in modo imperfetto il reato di abuso d'ufficio permetteva ad alcuni magistrati di svolgere. Sui numeri c'è molta confusione, quel report fa confusione tra le indagini che sono state avviate, il reato tra l'altro di abuso d'ufficio è stato riformato diverse volte, e sono d'accordo anche su questo con Ugetti che si poteva forse formulare meglio per evitare i margini ambigui di interpretazione che rimangono, per quanto appunto il problema poi è contestuale. È il contesto in cui si applicano quelle norme che diventa, che rende inevitabilmente il magistrato spesso libero di dare interpretazioni anche molto distanti da quello che è il senso comune, come la sua vicenda peraltro chiaramente dimostra. Però ecco, quei dati, in realtà se ricordo bene, oltre l'80% di quei procedimenti penali che venivano avviati, che danno questo numero iperbolico, non a caso presentato dall'ufficio studi del Ministero, che deve ovviamente corroborare la tesi che il reato di abuso di ufficio è inutile, più dell'80% si risolvevano con il non a procedere, quindi non sono veri procedimenti penali perché venivano archiviati, molti altri si risolvevano con, come dicevo prima, con lo sviluppo di indagini che non perseguivano più il reato di abuso d'ufficio, ma andavano in altre direzioni perché si scoprivano sottostanti realtà più penalmente rilevanti. Un'ultima notazione, sono d'accordo anch'io su un altro punto che è stato sottolineato da Ugetti, cioè il fatto che al di là dell'abuso d'ufficio, che ripeto la sua abrogazione è un provvedimento temporaneo ma estremamente nocivo anche per il segnale che trasmette a mio giudizio, le forme più pericolose di corruzione oggi spesso passano attraverso modalità di realizzazione più sofisticate dove le poste in palio sono molto elevate, e parliamo di grandissime opere, grandissimi appalti di forniture, in modo tale da renderle praticamente non più riconoscibili come violazione del codice penale da parte dei magistrati. Noi assistiamo a forme di corruzione che sono corruzione tra virgolette a norma di legge, in cui tutti gli atti sono legittimi, non c'è più neanche l'abuso d'ufficio, tutti i finanziamenti vengono erogati seguendo seguendo le disposizioni di legge e, come dire, la natura occulta del rapporto di scambio che ha chiaramente una matrice corruttiva perché porta a realizzare grandissime opere magari inutili soltanto nell'aspettativa di un tornaconto di chi con tanta solerzia le vuole a tutti i costi realizzate nonostante pareri geologici negativi, nonostante alti rischi, forse si è capito a cosa alludo. Ecco, queste forme che, ripeto, non sono penalmente perseguibili rappresentano forse la forma di corruzione di cui più oggi ci dobbiamo preoccupare.
Simone Uggetti, il professor Vannucci parlava del messaggio che si manda con l'eliminazione del reato d'abuso d'ufficio, in qualche modo ha anticipato la domanda che volevo farle, se secondo lei questa eliminazione non rischia, se non di essere, quantomeno di suonare come un via libera ad agire in modo spregiudicato senza farsi troppi problemi.
Però c'è un tema, diciamo, sostanziale, nel senso che il diritto penale non è la comunicazione politica, poi che facendo anche delle norme penali che indirettamente si faccia anche della comunicazione politica è senza dubbio vero, però non è che si può, non si possono scambiare liberamente, cioè non è come la formuletta delle addizioni. Che noi si abbia un tema irrisolto, condivido molto delle, diciamo, soprattutto, diciamo, delle valutazioni che faceva il professore, soprattutto, diciamo, la grande potenza che il ruolo della tecnica, legacy, dirigenti, funzionari, alti dei ministeri, capi di gabinetto, uffici legislativi, uomini e donne nei ministeri, nelle authority e nei posti chiave che riescono, che oggi facciano più politica e indirizzino molto di più della classe politica, sono assolutamente d'accordo. Di questo non c'è traccia nel dibattito pubblico ed è figlio di una politica, diciamo, povera dal punto di vista culturale, ma anche spesso, e qua la mia parte politica della sinistra non ne parla volentieri perché c'è ancora, diciamo, il riflesso condizionato di Berlusconi, buona parte della classe politica è sotto ricatto o ripercattabile da una certa parte della magistratura. Il libro di Palamara è, senza fare un giudizio morale su Palamara, che secondo me non è un giudizio positivo, ma non chi dice, ma quello che racconta, nessuno ha avuto, diciamo, l'ardire o il coraggio di negarlo. Quindi sì, è vero, abbiamo più problemi sistemici. L'abuso d'ufficio risolve un problema sistemico? No, però quel reato di fatto è un reato, come sono testimoniato, al di là delle specifiche, diciamo, normative, inefficace e ingiusto, e metteva alla berlina i pubblici amministratori. È una cosa che secondo me è corretto togliere. Dalla mia parte politica chiedo da una parte garantismo e dall'altra anche ferocia alla lotta alla criminalità fatta anche nel e soprattutto, diciamo, nella pubblica amministrazione, perché chi ruba la pubblica amministrazione ruba due volte, però ci vuole anche la capacità di elaborare una superiorità della politica sulla tecnica che in questo momento mi sembra francamente difficile da proiettare, ma spero che, come dire, ci sia un tempo migliore, ecco.
Per chi, diciamo, non ha ben presenti tutte le vicende, Palamara, a cui si riferiva, è l'ex presidente dell'Associazione Magistrati, Luca Palamara, poi travolto da uno scandalo giudiziario e anche politico.
Da solo, no, perché avrebbe da solo governato i nomini del CSM, no? È un po' singolare quella vicenda lì. Beh, stiamo parlando del fulcro, dell'ANM, delle nomine che avvengono in CSM, cioè non è che stiamo parlando di una vicenda.
Certo,
di
certo, no, comunque era solo appunto per dare due riferimenti a chi non, okay, a chi non avesse presente. Ci fermiamo qua, io ringrazio Simone Uggetti.
Grazie a voi, grazie del tempo, dello spazio, ringrazio anche il professore.
E ringrazio anche Alberto Vannucci.
Anch'io anche ringrazio dell'occasione di confronto e di discussione. Alla prossima.
Buona serata ad entrambi. Allora, sono le 18:26 minuti. Tra pochissimo ci sono gli aggiornamenti del giornale radio. Poi Pop Sera riprende e ripartiamo parlando della pistola Taser. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies.
And I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals,
royals.
It's a one in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care,
we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals,
royals.
It's a run in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
Opsera, riprendiamo da una vicenda che arriva dall'Alto Adige, dove un uomo è morto dopo che i carabinieri hanno usato contro di lui un taser, una pistola elettrica. Buonasera Marco Angelucci.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Giornalista del Corriere dell'Alto Adige, che è stata la prima testata a raccontare la vicenda. Allora Marco, ti chiedo di raccontarci esattamente cosa è successo o cosa si è capito di quello che è successo.
Allora, beh, sono dei contorni molto confusi della vicenda, anche perché ieri sera sembrava che si trattasse di un ladro fuggito, poi in realtà sono emersi oggi i contorni più precisi della vicenda grazie, insomma, al comunicato che hanno fatto i carabinieri per spiegare l'operazione. Diciamo, purtroppo, ecco, il decesso della persona, si tratterebbe di un operaio pugliese di 40 anni che risiedeva in un residence della zona. Qui ci sono, insomma, tantissimi operai che arrivano dal sud e essendo una zona ad altissimo impatto turistico non si trovano case, quindi vengono piazzati in degli hotel, diciamo, di seconda categoria, non quelli dove vanno i turisti ricchi, ma poche stanze spartane. E lì è partita, da questo residence appunto, è partita la chiamata da lui stesso, che aveva, insomma, fatto capire col 112 di essere in stato di malessere, di confusione, e all'arrivo dei carabinieri con i sanitari, insomma, si rifiuta di aprire la porta, salta in strada e gli agenti a quel punto lo raggiungono. Sembra che ci sia stata una, insomma, una colluttazione per fermarlo, sia stato utilizzato il taser. Ecco, questo è la nuda cronaca dei fatti. C'è stato la morte, sembra sia stata per arresto cardiaco. Adesso la procura di Bolzano ha avviato un'indagine sulla vicenda, si farà anche chiaramente l'autopsia per cercare di stabilire con più precisione le cause della morte, insomma.
L'uomo non sarebbe morto sul colpo, diciamo, subito dopo che era stato usato il taser?
No, dopo alcuni minuti, insomma, avrebbe avuto, dopo l'utilizzo del taser, avrebbe avuto un malore nella fase in cui veniva immobilizzato, ecco. È un caso che sicuramente, diciamo, merita di essere approfondito, insomma, bisogna cercare di capire bene che cosa è successo, quindi c'è un'indagine molto delicata in corso che è coperta dal massimo riservo. Difatti tutte le informazioni che abbiamo sono molto frammentarie. Quello che è certo è che tutto questo ha rilanciato il dibattito sull'uso del taser. Tra l'altro, insomma, il deputato di Fratelli d'Italia, autore della proposta di legge di dotare di taser anche le polizie municipali, è proprio un bolzanino, Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione affari costituzionali, che proprio oggi ha preso parola per ribadire il suo sostegno alle forze dell'ordine. Da sinistra, invece, in particolare da parte delle associazioni che si occupano di assistenza ai senza tetto, i collettivi di cittadini che ci sono, invece si è levata subito la richiesta di un chiarimento. Da tempo si segnala, insomma, questa deriva securitaria che c'è in Alto Adige, dove, insomma, i turisti sono benvenuti, i turisti stranieri sono benvenuti, i lavoratori stranieri invece, dopo che hanno fatto la stagione negli alberghi di lusso sugli impianti di risalita, nei rifugi, nelle malghe, vengono poi buttati in mezzo a una strada e dimenticati. E c'è già un, diciamo, un forte dibattito sull'uso della forza da parte della polizia, dei vigili urbani che smantellano gli accampamenti, quindi questo episodio si inserisce già in un contesto molto, molto teso, insomma. Ecco, il questore è stato accusato di deriva securitaria, di promuovere troppi interventi muscolari, e quindi si dice che questo è un po' il risultato di una deriva persecutoria nei confronti anche degli ultimi, che possono essere il senza tetto, o chi ha problemi psichici, o chi si trova in stato confusionale magari.
Tu prima parlavi di lavoratori stranieri, qui, se capisco bene, se la cosa è certa o, insomma, se sarà confermata, si tratterebbe di un lavoratore italiano. E c'era già una questione, oltre al dibattito che ci riportava adesso, c'era già una questione anche specifica che riguardava il taser? C'erano già stati, per esempio, dei casi di persone che avevano avuto, non erano morte, ma avevano avuto dei danni importanti rispetto all'uso di questa pistola, o è il primo caso in cui se ne parla in questo modo?
No, qui è il primo caso. Fino all'anno scorso, insomma, non era praticamente mai stato usato il taser. Mi ricordo che in occasione proprio della presentazione del bilancio di fine anno della questura, avevamo fatto questa domanda: quante volte era stato utilizzato il taser, e praticamente mai. Qualche volta era stato sfoderato, perché le regole di ingaggio prevedono tre fasi, insomma, quello di tirar fuori il taser, quello di puntare con la lucetta e solo la terza è di sparare. Ecco, non si era mai arrivati alla terza fase. In questo caso ci si è arrivati con effetti che sembrano essere insomma abbastanza pericolosi. Poi bisogna vedere quelle che erano le condizioni anche della vittima. Sicuramente è una vicenda di cui si discuterà tanto, ecco.
Certo, una questione poi da parte di chi critica, lo sentiremo poi tra poco con un'altra ospite che abbiamo intervistato nel pomeriggio, da parte di chi critica la scelta di usare questa pistola è anche proprio che spesso, se la si usa, non si sa a che tipo di persona si ha di fronte, per cui magari se è una persona con un certo tipo di fragilità fisica può avere un impatto più forte. Mi colpiva quello che dicevi, perché se veramente finora, diciamo, in Alto Adige non era mai stato usato fino a, diciamo, arrivare a sparare, per così dire, il taser, o quasi, ecco, se veramente è stato usato così poco, e la prima volta o quasi che si usa, la persona contro cui viene usata muore, ecco, diciamo che è una forte conferma dei timori legati a quest'arma.
Assolutamente sì, insomma, qui al momento non è ancora stato dato alla polizia municipale, ma ci sono sono state fatte in passato delle raccolte firme per darlo. Sicuramente è una questione che va riflettuta bene, perché è un'arma potente. Certo, non è la pistola, però i danni possono essere veramente, veramente importanti, come sembrerebbe dimostrare questo caso. Poi chiaramente va tutto preso con il beneficio del dubbio, perché i contorni della vicenda sono ancora poco chiari, stiamo cercando di approfondirli, di capirci di più, e sicuramente questo caso io credo che verrà discusso parecchio anche in futuro, perché le regole di ingaggio per utilizzare questo tipo di armi in caso magari di persone con fragilità psichica, o in stato confusionale, o sotto l'effetto di droghe, come sembrerebbe essere questo il caso, forse non è la soluzione giusta per bloccarli e renderli inoffensivi. Diverso è magari se è un energumeno armato di una mannaia, però in questo caso sembrava evidente che fosse, insomma, una persona in stato confusionale. E quindi, insomma, l'elettroshock veniva usato in passato nei manicomi, ma insomma è anche stato abbandonato per trattare le patologie psichiche.
Ne siamo liberati in quel senso. E ci sono dei parenti o degli amici o qualche associazione che più da vicino si stanno impegnando in queste ore, più o meno pubblicamente, perché siano accertate le responsabilità eventuali di quello che è successo?
Ma assolutamente c'è il collettivo Bozen Solidale, che è molto attivo appunto con i senza tetto. Poi consentimi una battuta: tu hai detto italiano, ma qui siamo in Alto Adige e gli italiani spesso sono considerati stranieri al pari dei marocchini, dei tunisini, perché siamo in una provincia a maggioranza di lingua tedesca, e questi lavoratori che arrivano dal sud Italia per certi versi vivono la stessa situazione che vivono gli immigrati tunisini o pakistani nelle città italiane. È una condizione di precarietà assoluta, la mancanza anche di legami familiari e sociali, la difficoltà a inserirsi in un paese dove appunto al bar parlano tedesco e magari ti guardano strano, quindi c'è anche un forte isolamento di queste persone che vengono qui a lavorare.
Marco Angelucci, giornalista del Corriere dell'Alto Adige, grazie per essere stato con noi e grazie anche per aver fatto emergere per primi questa vicenda.
Grazie a voi.
Come anticipavo prima parlando con Marco Angelucci, ora vi faccio sentire un'intervista che riguarda questo tema e che ci dice qualcosa in più sugli studi fatti su questo tipo di pistola, sugli effetti del taser, perché appunto se ne discute non solo, diciamo, se ne discute da molto tempo, in particolare da quando quest'arma è stata introdotta anche in Italia per una parte delle forze di polizia. Tra le organizzazioni più critiche in questo senso, per esempio, c'è Amnesty International. Un'altra organizzazione che è molto critica nei confronti dell'uso di questo tipo di arma è l'associazione Antigone. Vi faccio sentire Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale Antigone, l'associazione che si occupa dei diritti delle persone detenute.
Ma la valutazione ha una valenza generale anche risalente nel tempo, nel senso che Antigone ha fatto una lunga campagna a partire dal 2017 contro la dotazione del taser a vari organi di polizia nelle nostre città. Era stata avviata una sperimentazione, addirittura siamo riusciti un tempo a convincere alcuni consigli comunali a dichiarare, tra l'altro in città quali Milano, che poi dopo hanno fatto un passo indietro, a dichiararsi taser free. L'episodio di oggi lo dimostra chiaramente: il taser è un'arma potenzialmente mortale, perché la persona che lo usa, il carabiniere, il poliziotto che lo usa, non può sapere chi ha davanti. Può avere davanti una persona debole di cuore, può avere davanti una donna incinta e si è stato dimostrato che provoca dei danni gravissimi al feto, può avere davanti una persona con problemi al sistema neurologico. Inoltre, altra cosa che ci dimostra il drammatico episodio di oggi è che il taser non è vero che sia un'alternativa a armi più offensive, non è un'alternativa alla pistola con le pallottole, ma piuttosto è un'alternativa all'uso delle mani, alle tecniche di de-escalation, all'uso delle mani per immobilizzare senza far del male la persona. Viene sempre usato verso persone disarmate che vengono considerate in stato di agitazione, come appunto è successo al signore deceduto oggi.
Ci sono precedenti in Italia di persone che sono morte per l'uso del taser?
Ma guarda, più che l'Italia, io sposto l'attenzione in altre parti del mondo dove sono state compiute delle serie ricerche su questo, e sarebbe auspicabile che venissero fatte anche in Italia. Negli Stati Uniti d'America l'agenzia Reuters ha pubblicato una ricerca dettagliatissima sulla quale sono stati analizzati tantissimi fascicoli di persone che sono state gestite con il taser, e si è visto come a partire dall'anno 2000, era il 2016, quindi nel corso di 16 anni, siano state più di 1000 le persone che sono morte dopo aver ricevuto la scarica elettrica del taser. Per queste, per moltissime centinaia, la ricerca provava una connessione causale, solo per poche non era chiaro, ma era molto plausibile che comunque, vista la successione temporale, ci fosse una concatenazione di necessità anche in questo caso.
Quindi voi dite il taser non va usato e basta in nessuna circostanza?
Noi diciamo no, che non va usato e che ci sono sempre da preferire altre strade. È fintamente.
Le 18:58 minuti, una breve pausa pubblicitaria e vi aspetto qui a Pop Sera. Pop Sera riprende parlando di Luigi Giacomo Passeri. È un 31enne di Pescara che è detenuto da quasi un anno in Egitto. Nelle scorse ore il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi ha presentato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. A rivelare il caso nei mesi scorsi in realtà era già stato il fratello Andrea, che oggi ha ribadito la versione dei parenti. Lui dice l'avvocato egiziano che difende Luigi Giacomo Passeri gli ha riferito che è stato arrestato il 23 agosto 23, accusato di possesso di piccole dosi di stupefacenti con intenzione di spaccio. Dall'agosto dell'anno scorso, dice ancora il fratello, non abbiamo più notizie dirette di Luigi e non lo abbiamo incontrato né ci abbiamo parlato al telefono, ma abbiamo ricevuto solo due lettere che ci hanno allarmato non poco sulle sue condizioni. E ancora a proposito delle sue condizioni, vi riporto quello che ha detto il deputato Grimaldi che vi citavo poco fa. Nelle lettere Luigi implora aiuto, lamenta la mancanza di beni di prima necessità, testimonia stati psicofisici di forte disagio fino a alludere a possibili atti anticonservativi. Abbiamo avuto delle rassicurazioni, dice Grimaldi, sul fatto che la Farnesina, quindi il Ministero degli Esteri, già nelle prossime ore proverà a chiedere l'ingresso in carcere per vederlo. Come i suoi cari, vogliamo sapere se sia in salute, ma soprattutto chiediamo che sia al più presto estradato, dice Grimaldi. Non è accettabile che per il possesso di una canna sia in carcere in Egitto da più di 10 mesi senza conoscere il suo destino. Buonasera a Laura Cappon.
Buonasera.
Giornalista esperta d'Egitto, ciao Laura, insomma ci conosciamo bene come con tra te e Radio Popolare, insomma il rapporto dura ormai da tanti anni. Ti chiedo intanto rispetto oltre diciamo a quello che ho detto io, che cosa si sa su questa vicenda di cui finora tutto sommato si è parlato poco?
Beh, si sa poco perché con molta probabilità per tutto questo periodo, che ormai è quasi un anno, le autorità diplomatiche italiane con molta probabilità hanno cercato di fare in modo che il cittadino venisse liberato senza far montare un caso diplomatico. È un caso delicato, a differenza di altri casi di italiani finiti nelle maglie della sicurezza egiziana. Questo non è un caso politico, è un'accusa che ha a che fare con possesso, anche se in piccole quantità, di stupefacenti, quindi diciamo che è un caso diverso al momento da quello che sappiamo, è un caso diverso da le altre vicende che abbiamo seguito di giornalisti momentaneamente fermati o rispediti indietro dalle autorità egiziane, dal caso Regeni, da quello che è successo al cittadino egiziano che studiava in Italia, Patrick Zaki. Ovviamente però quello che diciamo si capisce dalla dinamica di questo caso è sicuramente che in questo momento il fatto che la notizia sia uscita significa che le autorità egiziane non hanno concesso nulla di quello che probabilmente le autorità italiane cercavano di ottenere, se non il rilascio almeno delle condizioni di detenzione più clementi, perché da quello che sappiamo non stanno risparmiando il trattamento che ahimè viene riservato a tutti i detenuti politici e non, quindi in Egitto, quindi condizioni disumane, celle molto piccole, condizioni igieniche o sanitarie molto precarie, violenze, eccetera, eccetera. Quindi la situazione è molto, molto critica, da quello che capiamo, ricapitolando, non ha nessun tipo, nonostante abbia in mano un passaporto italiano, non ha nessun tipo di, diciamo, di tutela aggiuntiva sulle condizioni in cui si trova al carcere di El Badr.
In che senso tutela aggiuntiva?
No, nessuna.
No, intendo in che senso tutela aggiuntiva?
Beh, sicuramente collocamento in una cella diversa, con delle condizioni igienico-sanitarie migliori. Chiaramente le condizioni dei detenuti in Egitto sono disumane, non stiamo parlando, non che le carceri italiane, lo sappiamo, hanno i loro problemi, ma qua stiamo parlando di situazioni estreme. E il fatto che loro detengano un cittadino con passaporto europeo nelle stesse condizioni con cui tengono reclusi i cittadini egiziani significa che le nostre autorità non sono riuscite a ottenere nulla, un minimo di tutela, non dico il rilascio, visto che comunque è un caso molto complicato e sulla detenzione stupefacente le autorità egiziane sono molto 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 dure, e da qui ci dobbiamo spiegare il perché oggi questa notizia sia uscita, perché evidentemente l'unico modo per provare a migliorare la sua situazione è farlo diventare un caso diplomatico, dove quindi comunque a notizia uscita il ministro degli esteri non può che non dichiarare, il governo non può che, poi lo vediamo cosa farà, però non può non dire che non se ne occuperà.
E la prima reazione da parte delle autorità egiziane al fatto che questa cosa sia diventata per così dire pubblica, quale possiamo immaginare che sarà? Una reazione di chiusura a riccio o insomma...
Vediamo, perché potrebbero chiudersi a riccio dicendo questo addirittura, cioè se non... Allora, a livello molto pratico e molto cinico non hanno mai mosso un dito neanche quando... ci avevano in mano dei detenuti con delle accuse ancora meno concrete di quelle che hanno verso questo ragazzo, benché appunto ripeto, sto inquadrando la situazione a livello di detenzione di stupefacenti in un paese così, che ha una legge così dura sulle droghe, no? E se hanno in mano o sostengono di avere in mano delle prove, cosa che spesso non hanno, a differenza dei casi dei detenuti di coscienza, possono tranquillamente dire che faranno qualcosa e poi non la fanno, possono chiudersi a riccio dicendo noi abbiamo le prove che questa persona aveva diciamo una quantità di stupefacenti, possono tranquillamente mentire sulla quantità perché nessuno di noi saprà mai cosa veramente aveva addosso quando è stato fermato. E sappiamo benissimo dai casi Regeni e dagli altri che abbiamo seguito che sono liberi di dire qualunque cosa ed è difficilissimo poi provare il contrario, o possono semplicemente temporeggiare, cosa in cui sono specializzati, come appunto abbiamo visto sempre dagli altri casi che abbiamo seguito, e probabilmente fare in modo che questa vicenda ahimè si trascini ancora per molto tempo. Bisogna vedere poi che tipo di pressione il nostro governo vorrà esercitare e come pensano di risolverla, insomma.
Mi viene da pensare, poi naturalmente è una valutazione di tipo politico e posso sbagliarmi, ma che una persona con questo tipo di accuse non sia il tipo di persona per cui la destra di governo ha la massima simpatia, valeva anche per il caso di Ilaria Salis, in cui le accuse sono di tutt'altro tipo, c'è di mezzo l'attivismo, però insomma, ecco, se penso al profilo politico di chi c'è al governo non mi viene da pensare che ci sarà una campagna sprombattuto, però magari mi sbaglio.
Assolutamente è un'interpretazione da tenere conto, dall'altro lato però non dimentichiamoci che la vicenda di Zaki si è risolta sotto il governo Meloni, quindi noi non possiamo mai sapere poi in fondo che cosa succederà. Questo paese, l'Egitto, ma anche il nostro governo ci riserva sempre delle sorprese, non perché siano diciamo diversi o più capaci diplomaticamente degli altri, ma sono delle dinamiche che dobbiamo guardare. Di sicuro il punto è la tutela dell'integrità fisica e mentale di un cittadino italiano, oltre che alla risoluzione del caso in sé, che diventa comunque complicato visto le accuse che ha. La stessa cosa si proponeva con la Ilaria Salis, perché non c'era solo la questione di liberarla, ma si era messa proprio la questione di integrità e rispetto della persona, di appunto non farla arrivare in aula in catene. In questo caso noi abbiamo una persona detenuta in condizioni disumane. Si va per gradi, no? nella diplomazia. Il fatto che oggi sia uscita la notizia in questo modo significa che non c'è stato nessun tipo di passo avanti per le autorità italiane, perché in questo momento abbiamo un cittadino italiano che sta dietro le sbarre in Egitto, trattato come un cittadino egiziano, quindi completamente privo della libertà personale, ma completamente privo anche della sua dignità, perché in Egitto, in carcere, le persone perdono la dignità, la loro integrità fisica e la loro integrità psicologica.
Laura,
questo è da ricordare.
Io ora ti lascio andare, però vorrei cogliere l'occasione, per così dire, anche proprio da queste tue ultime parole e da questa vicenda, per ricordare un po' meglio la situazione delle carceri egiziane, chi c'è dentro e come viene trattato, al di là poi di questi singoli casi che noi giustamente seguiamo.
Sicuramente ci sono almeno 60.000 persone che non dovrebbero starci. Sono i 60.000 detenuti di coscienza, potrebbero essere anche di più secondo alcune stime, che sono in carcere solo perché sono degli attivisti o hanno manifestato delle idee opposte al regime. La questione delle carceri in Egitto è ahimè annosa, non solo a livello politico, appunto con questo numero impressionante, ma che non c'era mai stato nella storia dell'Egitto, neanche nelle precedenti dittature, e praticamente poi ci sono anche i detenuti per, diciamo, crimini penali, diciamo, non crimini politici, che però, nonostante possano essere colpevoli di qualcosa, vivono in condizioni disumane e nessuna convenzione internazionale prevede che nemmeno il peggior criminale debba essere tenuto in queste condizioni. L'Occidente non ha mai fatto nulla per spingere il governo a migliorare la condizione delle proprie carceri. È una cosa che non è mai neanche mai stata affrontata, secondo me, e quindi insomma la situazione è che ogni volta se ne parla, ogni volta che qualcuno che non è egiziano, che ha un passaporto Schengen, come si suol dire, finisce nelle maglie del sistema carcerario egiziano.
Laura Capon, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille, arrivederci.
Laura Capon, giornalista esperta di Egitto. Poco fa citava, non è stata la sola a farlo in queste ore parlando di questa vicenda, Ilaria Salis. Noi ora torniamo su una vicenda che è collegata a quella dell'attivista italiana. La vicenda di Maya T, persona non binaria, conosciuta pubblicamente con questo nome, originaria della Germania e che un paio di settimane fa è stata estradata in Ungheria con accuse simili, se non identiche, a quelle rivolte alla stessa Salis. Do il benvenuto al nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci. Ciao Alessandro.
Ciao, buonasera, buonasera.
Ti chiedo intanto di ricordarci e spiegarci un po' meglio la vicenda, qual è stato il percorso giudiziario fin qui di Maya T.
Sì, Maya T è persona non binaria, è stata arrestata a Dresda su un mandato in quanto si ritiene, secondo le autorità ungheresi, che faccia parte di un gruppo di estremisti di sinistra dedito, così dice la procura ungherese, a picchiare gli estremisti di destra, e in un particolar caso nel giorno dell'onore al quale sembrerebbe partecipò anche Ilaria Salis, e di aver partecipato ad un picchiaggio di diversi esponenti dell'estrema destra ungherese.
Giorno dell'onore, ricordiamo, è questa ricorrenza in cui ogni anno a Budapest ci si ritrova per una celebrazione neonazista, diciamo.
Sì, ecco, e diciamo che tra l'altro Maya T è accusata, la 23enne, è accusata già dal 2017, insomma, diciamo che già dal 2017 si presuppone faccia parte di questa organizzazione di estremista di sinistra, e questo un po' che le è questo ciò che poi le autorità locali ungheresi e di conseguenza anche quelle tedesche la accusano. Di conseguenza è stata arrestata a Dresda nel 2023. E cosa succede? Succede che arriva un ordine, un mandato di arresto europeo e di conseguenza una richiesta conseguente di estradizione in Ungheria, e il 28 giugno avviene questa estradizione. Allora, diciamo che generalmente la Germania è piuttosto restia nell'estradizione dei propri cittadini, in quanto Maya T è una cittadina tedesca. Succede che questa estradizione avviene nella notte, quindi Maya T viene prelevata alle 2:50 della notte per essere trasportata in elicottero, poi in Austria, e dall'Austria viene portata intorno alle 10 del mattino in Ungheria. In questo processo, in questo trambusto, se così si può definire, molto veloce, molto rapido, arriva la notizia al suo avvocato difensore che chiede un'istanza di revisione di questa estradizione e alla Corte di Berlino che lo rimanda alla Corte Costituzionale, quindi avviene un'ordinanza di sospensione c'è una sospensione di questa estradizione, che però arriva quando Maya T è già nelle mani della polizia ungherese. Di conseguenza la Corte sospende per 6 settimane l'estradizione. E però diciamo, l'imputato Maya T è già nelle mani della polizia ungherese, e di conseguenza ci sono vari sviluppi, diverse polemiche in Germania sulle modalità in cui è avvenuta questa estradizione, anche perché Maya T, come abbiamo detto all'inizio, è una persona non binaria, di conseguenza una persona di sesso maschile che non si riconosce nel sesso maschile. E cosa succederà? Succederà, ovvero è già successo, che si trova in Ungheria in un carcere maschile, pur identificandosi non nel sesso maschile. E questo ha portato diverse associazioni umanitarie e i parenti e diciamo, i suoi compagni di lotta a preoccuparsi per la situazione di Maya T, anche vista la descrizione delle condizioni di carcerazione disumane, come le descriveva Ilaria Salis in Ungheria.
In Germania in queste settimane si fanno delle ipotesi sul perché ci sia stata questa procedura rapidissima, se ci sia stato un qualche ok di tipo politico oppure lo zelo da parte di un magistrato, più magistrati. Si ragiona un po' sul perché è successa questa cosa che mi pare pazzesca.
Sì, diciamo che se ne sta parlando non troppo a dire il vero, anche se diciamo che uno dei maggiori media che se ne occupa è Tagesschau, di conseguenza il principale telegiornale tedesco, per fare un esempio, diciamo il TG1. E c'è stato un rimpallo di colpe, non a livello politico, ma a livello, diciamo, di magistratura, di autorità, ossia il pubblico ministero di Berlino ha dichiarato che l'urgenza e le modalità di questa estradizione sono dovute al fatto che su diversi blog dell'estrema sinistra tedesca si avvisava di questa possibile estradizione, e di conseguenza si invitava a delle rivolte. In particolare il pubblico ministero cita Indymedia, e certo poi è tutto da vedere, però questa qui, diciamo, è un po' quello che dice il procuratore di Berlino. Dall'altra parte si dice invece che sia stata un'iniziativa dell'Landeskriminalamt, ossia, diciamo, della parte federale della polizia che si occupa della criminalità federale della Sassonia, che ha preso questa iniziativa, e di conseguenza c'è stata un'incomprensione tra il procuratore di Berlino, che aveva chiaramente parlato di un possibile ricorso alla Corte Costituzionale, e le autorità della Sassonia, quindi la polizia della Sassonia, che invece è andata per questa estradizione. Quindi, diciamo, c'è al momento un rimpallo delle colpe. Chiaramente a livello politico ci sono Verdi e Die Linke, la sinistra, che stanno criticando profondamente l'operato della magistratura e l'operato della polizia, che ha consegnato una cittadina tedesca in questa modalità all'Ungheria.
Immagino venga citato in quello che si dice in Germania anche il caso Salis.
Sì, 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 viene citato anche il caso Salis, ma ci sono anche altri casi, diciamo, che sono in cui è implicata l'Ungheria. C'è un'altra ragazza, Lisae, che per la quale ancora non c'è un'ordinanza per l'estradizione, perché la sentenza non è passata in giudicato, e viene sicuramente è stata chiaramente citata Ilaria Salis, ma diciamo che rispetto a quell'evento, alla marcia dell'onore del 2023, ci sono diverse persone che appartengono all'estremismo di sinistra tedesco che sono ricercate dalla polizia ungherese. Alcune sono state, si sono rese irreperibili, altre su spinta dei parenti si sono, diciamo, consegnate, però alla condizione che non ci sia un'estradizione. Ecco, quindi sembra che ci sono due parti, ecco, in questo movimento, perché in verità è che quello che emerge secondo la procura ungherese è quella di un'associazione criminale.
Alessandro Ricci, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Buon lavoro e buona serata. Tra poco il giornale radio, poi Metro Regione, Popsera torna tra le 20 e le 20:30 per l'ultima parte, in cui parleremo anche con voi ascoltatori e ascoltatrici. Vi anticipo che il tema sarà quello degli affitti brevi. A più tardi.
Gonna spread your wings. Ciao. coming. Nothing's going to harm you now. Na 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 na.
Ancora buonasera da Andrea Monti. L'ultima parte di Pop Sera fino alle 20:30. E oggi in quest'ultima parte parleremo anche con voi ascoltatori e ascoltatrici. Partiamo da una notizia di oggi. In Toscana il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha fatto decadere una norma approvata dal Comune di Firenze sul tema degli affitti brevi nell'area del centro storico che è patrimonio dell'UNESCO. Quello che vorrei sapere da voi, ascoltatori e ascoltatrici, è in che modo questo tema vi tocca da vicino e se vi tocca da vicino, se lo incrociate solo quando prenotate per una vacanza, magari per risparmiare usate appunto una piattaforma di affitti brevi, se invece vi siete trovati a visitare una città turistica o a vivere in una città turistica e vi siete trovati sommersi da turisti nell'impossibilità magari di avere contatti con persone che vivono lì stabilmente, oppure ancora magari vivete in una città che non è turistica ma in cui comunque gli affitti brevi stanno dilagando. Potete iniziare a scriverci SMS, Telegram, WhatsApp al 331-6214013 o mail a diretta@popolarenetwork.it. Cominciamo però spiegando meglio che cosa è successo oggi a Firenze. Buonasera Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, situazione complessa anche per gli scenari che pone. Era attesa, lo dobbiamo dire, la sentenza del Tribunale, perché nel maggio scorso il TAR aveva preso tempo al termine dell'udienza di merito. Oggi è arrivata la sentenza sui ricorsi contro la delibera urbanistica di Palazzo Vecchio sugli affitti turistici brevi. La norma dunque non è più valida, ma cerchiamo di spiegare le motivazioni e gli scenari. Appunto, premettendo che dal pronunciamento del TAR delle scorse ore siamo letteralmente in un frullatore di dichiarazioni in cui tutti sembrerebbero aver ragione.
Ecco, scusami, allora, prima di addentrarci in questo, ti chiedo di spiegarci in breve che cosa prevedeva la norma del Comune.
Allora, questa delibera urbanistica, questa era la forma, lo strumento, aveva ricevuto l'ok del Consiglio Comunale nell'ottobre scorso. Dal punto di vista politico, voti del PD, lista Nardella, un consigliere 5 Stelle, la sinistra e un gruppo misto. Contrari, Italia Viva, il centrodestra e il gruppo centro. Tra coloro che avevano presentato ricorso, invece, oltre a Confedilizia, varie associazioni di immobiliari, property managers ma anche il Codacons e anche persone fisiche. Ma dicevamo appunto, andiamo con ordine. Questa norma è stata definita Nardella, salva centro storico, blocca Airbnb in vari modi durante questi mesi e di fatto è decaduta. Per il TAR ci sono due ricorsi contro il provvedimento dell'ex sindaco, un provvedimento che limitava queste nuove locazioni turistiche brevi nel centro storico, però è un provvedimento che il TAR ritiene improcedibile. Perché? Perché con l'approvazione del piano operativo comunale del marzo scorso, dunque successivo, che non contiene questa variante, allora si debbono ritenere cessati gli effetti della variante stessa. Perché c'è un'incongruenza, non c'è una coerenza rispetto tra provvedimento e provvedimento. Non è un giudizio di merito, ma di logica, di coerenza, appunto, una sorta di ammonizione rispetto all'operato dell'amministrazione. In queste due sentenze che sono state pubblicate, il TAR dice infatti che la pianificazione urbanistica non tollera la coesistenza di regole contraddittorie. Insomma, per i giudici amministrativi questa variante comunale che bloccava i futuri affitti turistici ed era stata inserita per bloccarli, appunto, come tra l'altro prima normativa, primo strumento a livello italiano in tal senso, non può coesistere con il nuovo piano operativo approvato la scorsa primavera, che dunque la supera. Ora sarà dunque possibile fare cosa? Sarà dunque possibile accedere a quel famoso registro comunale degli affitti brevi, a cui moltissimi proprietari che affittavano hanno fatto le corse perché era data una scadenza entro la quale ci si poteva iscrivere. Poi c'era questo blocco, questo stop. Ecco, questo stop decade. A questo punto al registro comunale si può tornare a iscriversi per inserire nuovi immobili in centro storico, ma l'effetto di quello stop nell'area UNESCO ha avuto un carattere di boomerang sul territorio comunale. Perché? Perché sono andate ad aumentare dal punto di vista del valore immobiliare le case fuori area UNESCO e quindi è andato lì a riverberarsi l'aumento dei prezzi, degli affitti, l'inaccessibilità dal punto di vista della residenza. Infatti una delle voci più critiche rispetto a quel provvedimento, che poi è stato neutralizzato oggi, era il fatto che doveva essere non concentrato solo sull'area UNESCO ma di carattere generale su tutto il territorio, altrimenti si sono create delle condizioni distorsive e non benefiche, nonostante insomma la finalità potesse essere meritevole. Adesso il Comune ha due scenari: può rivolgersi al Consiglio di Stato o proporre modifiche in seno al nuovo Consiglio Comunale. La neosindaca Funaro è subito intervenuta in queste ore per spiegare barra dritta: l'amministrazione andrà avanti, nella prima seduta utile della Giunta porterà all'approvazione della variante per ribadire lo stop degli affitti, e poi si è rivolta a Roma, ha parlato di un governo indifferente rispetto all'overtourism che affligge le città d'arte come Firenze, dunque continuerà a chiedere al governo provvedimenti nazionali. Dicevamo che tutti vogliono un po' avere ragione. Ebbene, anche il sindaco di Firenze, che allora fu fautore della delibera, l'ex sindaco, oggi europarlamentare PD Dario Nardella, parla di buona notizia, di nessuna bocciatura, dunque nessuna dichiarazione di illegittimità, anzi il comune potrà perfezionare il processo per rendere queste misure definitivamente efficaci. Dunque adesso dovrà far sì che l'esperienza di Firenze possa diventare un modello nazionale ed europeo, e lui si spenderà in questo proprio a Bruxelles per dare ai comuni e ai governi locali strumenti per limitare o bloccare gli affitti turistici. In tutta questa giornata di dichiarazioni il Codecons ha espresso soddisfazione, il centrodestra nel partito di Forza Italia, il primo che si è schierato contro questo provvedimento contro la proprietà privata che è sacra, ha ribadito il coordinatore regionale, ma anche l'ex assessore all'urbanistica defenestrata dallo stesso Nardella e che è stata in corsa come candidata a sindaco nelle scorse amministrative, Cecilia Del Re, che dice: l'ex sindaco ha usato ancora la città per avere visibilità a livello nazionale, farsi un po' di campagna elettorale, a farne le spese è stata Firenze. Perché dice questo? Perché per effetto di questa variante, che poi dicevamo è finita nel nulla, è aumentato il numero di affitti turistici dentro e fuori il centro storico, si è creata una nuova rendita legata al mattone con il condono di questi 13.000 appartamenti che già erano sul portale, il famoso registro che vi dicevo. E quindi in qualche modo adesso la situazione qual è? È quella di una città che chiede al governo, una città che si impegna in Europa, nella persona appunto di Nardella, ma anche una Firenze che deve intervenire seriamente con misure che non dovranno essere autobloccanti come questa o parcellizzate in un contesto come quello UNESCO, e non devono essere pensati appunto a stretto giro in una cerchia che è quella delle mura del centro storico, ma deve essere a misura di tutta la città, perché altrimenti si creano degli effetti distorsivi di carattere immobiliare e anche sociale. Concludo, Andrea, dicendoti che il 16 luglio è una data importante perché il Consiglio Comunale aprirà i suoi lavori. questa nuova legislatura. La giunta Funaro a quel punto sarà senz'altro già resa nota e speriamo adesso che la città vada incontro a risposte piuttosto che ulteriori interrogativi o stop and go che fanno un po' male a tutti, sia a chi affitta e sia a chi ha diritto di vivere in maniera dignitosa dal punto di vista economico in una città che deve essere anche a livello abitativo sostenibile.
Chiara Brilli, grazie di averci spiegato questa vicenda complicata che poi appunto per quanto riguarda il dibattito chiama in causa diversi aspetti interessanti. Grazie Chiara, buona serata.
Grazie a voi, vi aggiorneremo.
331-6214-013 se volete scriverci via SMS, WhatsApp o Telegram per dirci in che modo questo tema vi tocca, vi ha toccato da vicino nel corso degli ultimi anni. Potete scrivere anche via mail a diretta@popolarenetwork.it.
Delle serie chiuso per la serie culto della serie chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17 sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in mano, come Mariele Ventre, che mi faccia star bene sempre.
Con le mani sporche fra le macchie nere, ma la sole scopre come fanno le streghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Soffia nelle bolle con le guance piene e disegna smorfie sulle facce serie. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare.
Di un motivo che mi tiri sul morale prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio dal conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio come una bianchina dalla super auto, come la cantina dopo super attico, come la mia rima quando fugge l'attimo. Sono tutti in gara e rallento fino a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superamento mi fa stare.
Se si pensa a questioni come quelle degli affitti brevi e in generale a questioni che riguardano il turismo, città come Firenze, poi ci sono altre città, c'è un'altra città in particolare in cui queste questioni forse esplodono a una dimensione ancora maggiore, sono ancora più clamorose e visibili, e questa città è Venezia. Buonasera Marco Gasparinetti.
Buonasera a voi, grazie per questa opportunità di parlare di Venezia.
Consigliere comunale, unico rappresentante del gruppo Terre Acque 2020, attivista impegnato da anni, forse da decenni, su temi come la tutela, lo spopolamento di Venezia, e anche un nostro amico, lo sentiamo di tanto in tanto su temi come questi, in generale su Venezia, l'abbiamo chiamato quindi anche per questo, ma vorrei sottolineare che se si cerca il suo nome su Google, il titolo del primo articolo è Gasparinetti, bisogna mettere un tetto agli affitti brevi, quindi diciamo che almeno secondo Google ha veramente titolo a parlarne.
Buono sapere.
Scherzi a parte.
Non lo sapevo, grazie.
Qual è la situazione a Venezia da questo punto di vista, quello degli affitti brevi, al di là di quello che ci si può immaginare?
Beh, Venezia ha una caratteristica peculiare rispetto ad altre città italiane, quella che è tutelata ovviamente alla sovrintendenza, non possiamo né costruire né sopraelevare, quindi il patrimonio abitativo esistente è quello che ci permette o non ci permette di vivere nella città in cui siamo nati o in cui abbiamo scelto di vivere, e purtroppo l'evoluzione da un lato vede molti proprietari stranieri acquistare case a Venezia per farne un uso, diciamo, assolutamente saltuario, per cui per il resto dell'anno poi diventano locazioni turistiche, oppure addirittura, e questo è anche peggio dal nostro punto di vista, speculatori che comprano palazzi interi per fare locazione turistica aggirando la delibera sul blocco dei cambi di destinazione d'uso che ha frenato la proliferazione degli alberghi, perché questo l'abbiamo ottenuto a Venezia, essendoci una saturazione, non si possono autorizzare nuovi alberghi senza passare al Consiglio Comunale, mentre per fare locazione turistica ovviamente non è necessario nessun permesso, nessuna licenza, nessuna autorizzazione, quindi chi compra della casa che ha comprato, del palazzo che ha comprato, può fare ciò che ritiene.
E ci sono delle proposte, però appunto citavo prima la sua dichiarazione che risale a qualche settimana fa, per cambiare le norme, fare qualcosa per limitare gli affitti brevi.
Sì, ecco, Venezia è unica anche in questo, perché per nostra fortuna due anni fa il Parlamento ha approvato una legge che permette a Venezia, e solo a Venezia, di porre un freno alla proliferazione appunto indiscriminata di locazioni turistiche, e da due anni che ne aspettiamo un cenno di vita da parte della Giunta, quindi la maggioranza che ha vinto le elezioni nel 2020, non essendoci state da parte della Giunta le notizie che noi aspettavamo, c'è uno straccio di proposta sul tavolo da poter eventualmente migliorare o emendare, stiamo per presentare noi una proposta di iniziativa consiliare come gruppi di opposizione, tutti sottolineo, quindi non solo Terre Acque ma anche il PD, Verdi e Progressisti e gli altri gruppi che attualmente sono all'opposizione, perché almeno potremmo dire di averci provato, e se neanche ci proviamo, quando poi torneremo a votare fra poco più di un anno, gli elettori avrebbero bisogno di chiederci ci avete provato almeno, è da due anni che Venezia lo può fare.
0233 001 001 per ascoltatori e ascoltatrici, se volete chiamarci per raccontarci in che modo questo tema vi tocca più o meno direttamente, da turisti, da proprietari, da cittadini attorniati da turisti o in difficoltà nel trovare casa per i prezzi o per mancanza di case disponibili, magari anche proprio per via della questione degli affitti brevi. Gasparinetti, in Spagna sabato scorso c'è stata una protesta clamorosa a Barcellona contro il turismo di massa, con manifestanti che hanno usato le pistole ad acqua contro i turisti sulla Rambla, il famoso viale. Non è la prima, appunto, in Spagna, lo diceva, c'è un, non so se si possa definire un movimento, ma comunque insomma sono proteste di questo tipo in Spagna, vanno avanti da un po'. E oggi un altro consigliere comunale di Venezia, del PD, ha ipotizzato di importare in città una protesta di questo tipo, è stato subito contestato da un senatore veneziano di Fratelli d'Italia. Lei che ne pensa?
Non credo che sia del PD il consigliere che ha fatto quella proposta, credo che l'abbia fatta sulla sua pagina Facebook a titolo di provocazione, e devo dire che per una città che ha inventato il turismo, perché parliamoci chiaro, Venezia si è risollevata da una crisi economica legata alla perdita dell'indipendenza, perché era una repubblica marinara, e con Napoleone perso l'indipendenza arrivarono gli austriaci. Per farla breve, noi il turismo l'abbiamo inventato nell'Ottocento. Non credo che l'ospitalità dei veneziani possa essere messa in discussione, ma soprattutto non è il turista il problema. Non sono le pecore poverelle che vengono portate qui in massa senza neanche spiegare che Venezia soffre appunto un problema di overtourism. E chi l'incanala qui? E noi, prendendocela con il singolo turista, credo che sbaglieremmo obiettivo. Fra l'altro siamo tutti turisti nella nostra vita, cioè chiunque di noi viaggi, e credo che ognuno di noi andrà in vacanza almeno una volta all'anno, beh, si trova a essere turista. Il problema non è il singolo turista, il problema è la somma dei turisti e soprattutto le politiche che non hanno permesso alla città di sviluppare altre fonti di reddito. La monocultura è sempre sbagliata, che sia il turismo o le banane delle repubbliche centroamericane, rendono la città vulnerabile. L'abbiamo toccato con mano durante il periodo Covid. Da quella lezione dovremmo imparare che Venezia non può vivere solo di turismo, ma questo non significa che andremo a sparare con le pistole d'acqua, per carità, non credo che sia una modalità. Per carità, in Spagna ci sono movimenti, ma che prima di usare pistola d'acqua hanno eletto come sindaco di Barcellona Ada Colau, che è una storia molto simile alla mia, perché veniva dai movimenti per la casa, sembrava impossibile che diventasse sindaco, e a Barcellona hanno introdotto una moratoria di 2 anni per gli alberghi, hanno potuto introdurre anche limitazioni alle locazioni turistiche. Non credo che a Venezia avremo bisogno, ripeto, di usare le pistole d'acqua. Possiamo manifestare il nostro dissenso rispetto alle politiche della giunta in carica in altro modo.
A Venezia invece di Ada Colau è stato eletto più volte, se non mi sbaglio, Brugnaro, diciamo,
purtroppo,
è andato un po' diversamente. Gasparinetti, se ha ancora qualche minuto, le chiedo se può restare in attesa, sentiamo una chiamata di un ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, sono Franco e sono di un'associazione di host milanesi.
Sì.
Volevo ricordare che tutti questi ragionamenti vengono sviluppati parlando di un'entità che è Affitto Breve, che è una cosa molto vaga e peraltro molto complessa, articolata. In particolare bisognerebbe sempre distinguere le locazioni gestite dall'industria dell'ospitalità in appartamento da quelle gestite dai privati che hanno una casa che hanno magari ereditato, che devono tenere a disposizione perché ci manderanno i figli o qualcuno, e che nel frammentre utilizzano con questa formula degli affitti brevi che gli consente di conoscere della gente, di far vivere un'esperienza diversa di turismo, tutta una serie di aspetti che nel caso dell'industria dell'ospitalità in appartamento non esistono, e nessuno degli inconvenienti sull'overturismo, il degrado urbano, gli aspetti urbanistici.
No, l'unico forse mi viene in mente l'unico inconveniente potrebbe essere quello che quelle stesse case magari potrebbero essere date in affitto per tempi più lunghi a persone.
No, tieni conto che a Milano, adesso Venezia è un caso particolare, ma a Milano ci sono 4 volte più case vuote di quelle date in affitto con gli affitti brevi. Vuol dire che la gente non le dà in affitto perché c'è vari motivi, prima di tutto la normativa che è iniqua, nel senso che molti si sono scottati perché hanno dato la casa in affitto, poi non riuscivano a riprenderla, poi l'hanno avuta disastrata. E si parla di questo come se i proprietari di casa fossero chissà chi. La maggior parte dei milanesi abita in una casa di proprietà, quindi non è un lusso avere una casa di proprietà, è la cosa che ha la maggior parte degli abitanti di Milano, e che uno poi abbia un pezzo libero o un appartamentino che ha ereditato disponibile, piuttosto che tenerlo vuoto è meglio se lo mette sul mercato degli affitti brevi. E vi ritorno a dire, le locazioni sono circa 20.000 e gli affitti di case vuote sono 100.000, di cui 20.000 inagibili. E c'è tutto il problema del pubblico che non viene manutenzionato, eccetera, eccetera. E quindi bisogna. Ah, poi tra questi 20.000 che vengono affittati, quando si va a vedere le statistiche, si scopre che quelli affittati per più di 6 mesi all'anno con questi affitti brevi sono solo 3.000. Tutti gli altri sono affittati solo occasionalmente, che vuol dire che vengono usati per altre cose, in altri momenti la gente ne ha bisogno e quando non ne ha bisogno per un periodo lo affitta.
Ti fermo qua perché abbiamo un'altra, mi scuso se ti interrompo, ma abbiamo un'altra chiamata in attesa e il tempo sta per finire, quindi vorrei sentire anche quest'altra persona cosa ha da dire. Grazie intanto per aver chiamato. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, ciao.
Ciao, sono Mari. Allora, io credo che il problema degli affitti brevi sia stato generato dal fatto che in pratica chi sta gestendo gli affitti brevi sono società che hanno comperato a manetta appartamenti, li hanno agghindati in maniera con i mobili tutti bianchi, tutti precisi, tutti standard, come una stanza d'albergo, e in sostanza hanno rovinato tutto, perché in questo modo sono di fatto un albergo, ma non sottostanno alle regole degli alberghi. Allora, io penso che il problema del turismo e anche dell'economia locali si risolverebbe se si riducesse il numero di appartamenti che una persona può affittare, cioè che non siano più di, metti, 5, e invece attualmente ce ne sono proprietari che ne hanno anche 10 o 20. E l'altra cosa importante, secondo me, è invece ritornare a facilitare chi con delle facilitazioni proprio, chi invece ospita in casa propria, nel senso abita quella casa e ha una stanza in più e affitta quella stanza, perché questo tipo di ospitalità è invece un'ospitalità meravigliosa, perché aumenta l'economia locale, migliora l'economia locale, perché la persona che probabilmente aveva un problema di reddito può affittare la stanza in più e ha un miglioramento della sua piccola economia locale. È una persona, un singolo, che affitta la sua stanza in più, e il tipo di ospitalità è tra l'altro completamente diverso, perché è anche molto più vicino alla località in cui si va.
Secondo chiarissimo, io ti fermo qua, ti fermo qua perché stiamo per finire il tempo e ti ringrazio.
Ciao.
Buona serata, torno brevissimamente da Marco Gasparinetti, in 30 secondi gli chiedo se c'è qualcosa che vuol dire a partire da queste considerazioni. Abbiamo perso Marco Gasparinetti, forse nel frattempo, sì, abbiamo perso il collegamento. Quindi lo ringrazio comunque per essere stato con noi, consigliere comunale di Venezia, sulla questione degli affitti brevi. Pop Sera finisce qua, torna domani dalle 18. Buona serata.